State ascoltando Italian Red and Gold, il primo podcast in italiano su San Francisco 49ers. 50° episodio in onda quest'oggi. Ringraziamo innanzitutto The Cutting Edge per il supporto e lo spazio che ci concede e soprattutto per aver creduto in noi. Oggi, in eccezionale versione video oltre che audio, siamo in compagnia di Gianluigi Piscitelli.
Buonasera Enzo e buonasera a tutti.
Di Gianluca Esposito.
Buonasera, buonasera a tutti quanti.
Ma soprattutto diamo il benvenuto al guru dei faithful italiani, Mauro Bertola.
Ciao ragazzi. Ciao ciao.
Un'altra annata, un'altra stagione giocata, si è chiusa in NFL. Sogni, desideri e passioni che vanno ad esaurirsi, ma che di contraltare in modo ciclico ne vanno ad aprire un'altra per la stagione 2021. Quest'oggi parleremo in apertura del Super Bowl 55, che ha visto i vittoriosi Tampa Bay Buccaneers. Poi andremo a delineare un po' quello che vorremmo, o meglio, che pensiamo saremmo, i San Francisco 49ers nel prossimo futuro. Partiamo da Mauro. Che cosa hai visto e come ti è sembrato questo Super Bowl?
L'ho visto abbastanza velocemente, non l'ho visto in diretta, l'ho visto il mattino dopo. L'ultimo quarto l'ho praticamente mandato avanti, vum vum vum, anche perché mi sembrava non ci fosse molta storia. Avevo letto in settimana, devo dire la verità, non l'ho seguito moltissimo, neanche nelle fasi, diciamo, nelle ultime due settimane. Avevo letto in settimana delle quattro assenze in linea offensiva dei Chiefs e a quel punto lì mi sono detto: vuoi vedere che il pronostico scontato che sto facendo da ottobre va a rotoli, perché con quattro uomini di linea offensiva che gli mancano, questi vanno? E difatti poi, cioè, sostanzialmente quello che è successo. La partita è stata decisa lì, dal dominio della linea di Tampa contro la linea offensiva che non esisteva dei Chiefs, e Mahomes ha fatto delle piroette epiche. Credo che la partita sia stata decisa lì. Poi Tampa è stata molto brava a non sprecare nulla, ha sfruttato tutte le occasioni, l'esperienza di Brady, eccetera. Però non lo so, penso che l'attacco dei Chiefs a pieno regime forse l'avrebbe vinta. Però abbiamo visto un'altra partita che penso irripetibile. Certo che a noi queste botte di culo a noi non capitano mai, perché l'ho scritto in un post: se avessimo giocato noi l'anno scorso contro questi, con la nostra linea difensiva, con questi con fuori quattro uomini di linea, avremmo vinto 71-10. Vabbè, prima o poi
così è andato. Così sì, è andato. Anche io ho sempre pronosticato, ho detto che era impossibile che i Chiefs perdessero quest'anno, non li vedevo capaci, più che altro li vedevo nella loro capacità di rimonta, di andare contro ai primi momenti di difficoltà veramente superiori alla media. Ma però si era nel secondo tempo, guardarlo in diretta, sempre lì che si aspettava: adesso ripartono, adesso riprendono, e non c'è mai stato quella scintilla, quel guizzo da farli stare in gioco. E merito di una difesa di Tampa Bay che ha giocato al 110% tutta la partita, come tutti i playoff.
Poi si vedeva che prendevano fiducia.
Sì.
Cioè, si è visto subito nel primo try dei Chiefs che hanno subito preso fiducia, hanno iniziato ad incitarsi, hanno capito che quelli là ballavano e lì hanno fatto il pieno, insomma.
Secondo me i Bucks, oltre a quello che ha detto Mauro e quello che ha detto Enzo, hanno poi preso via fiducia e hanno visto i Chiefs la fiducia perderla, sia perché non sono riusciti ad imporre il loro gioco, sia perché non riuscivano a macinare primi down, yards e big plays come al solito. E poi lo dico proprio da tifoso italiano medio, perché tutte le chiamate arbitrali che l'anno scorso li hanno favoriti, quest'anno gli sono andati contro. E sì, ci sono state, io devo dire che alla fine del primo tempo, quando hanno avuto del primo tempo hanno avuto una serie di chiamate di holding e pass interference chiamate, e qualche analista su Twitter ha iniziato a dire arbitri molto fiscali, e così stanno decidendo la partita, lasciateli giocare. Io ho commentato e per me non basta, voglio vedere che chiamino un holding sul terzo e 14. È arrivato in uno dei primi drive del terzo quarto, non so se era sull'azione del primo intercetto di Mahomes, e devo dire con la mia notoria antisportività che lì ho goduto come un riccio.
Ma secondo me c'è stato un momento chiave nella partita, è stato l'azione dell'intercetto di Brady annullato l'holding, diciamo, l'illegal contact del defensive back che era dietro 5 metri. Lì secondo me è svoltata un po' la partita, perché stiamo alla fine del primo tempo, se non sbaglio erano 10-3 o qualcosa del genere, forse ancora 7-3. Tampa poi è andata 14-3 sul proseguimento di quel drive allungato dalla penalità chiamata, e quello è stato un momento di svolta, cioè mi ha ricordato molto quel gioco che per noi è stato il famoso terzo e 14. Lì loro avevano fatto un intercetto forse anche un po' casuale, perché era stata una deflection finita nelle mani poi, se non sbaglio, di Mathieu, tutto annullato. Però alla fine l'altra considerazione che può venire in mente è che noi ci passiamo le annate e passiamo il mese, la primavera spessissimo a pensare a quanto allo skill player, al ricevitore, al running back, poi alla fine questa partita ci ha ricordato che senza gli uomini di linea questo gioco non si gioca, e quindi quando magari una squadra al draft ti drafta appunto la guardia, il centro, il tackle soprattutto, e gli dà magari milionate di dollari, si capisce il perché. E questo magari noi che abbiamo qualche partita alle spalle lo capiamo meglio, spesso tendiamo a scordarcelo. I ragazzi che si avvicinano per la prima volta al football non ci fanno nemmeno caso. Invece è secondo me il più grande insegnamento che si può trarre dalla partita di domenica.
Sì.
Concordo.
Detto questo, Tampa aveva un Jason Pierre-Paul, Shaq Barrett, su Vita Vea nel mezzo, insomma, avevano due fenomeni al linebacker, perché Devin White e Lamonte David sono due bestie assolute. Secondo me Devin White è destinato a dominare per anni e anni, David è un po' più anzianotto, e anche una secondaria magari non impeccabile dietro a quel front seven fa la sua porca figura, come anche la nostra l'altro anno, insomma.
Esatto.
Sì, ricordiamo che anche Kansas City aveva avuto un incidente nei giorni prima del Super Bowl, perché l'allenatore dei linebacker, nonché figlio di Andy Reid, ha avuto un incidente in circostanze abbastanza strane, in cui lui
era succo, dai, non era strano,
era fatto.
Lui sembrava alticcio e un po' fatto, che ha, adesso io non so lui se fosse a casa perché in ospedale o confinato in casa, ma perché sembra che una bambina sia rimasta un po' in mezzo. Dunque Andy Reid,
due bambini,
due.
Una è, non so se è ancora in pericolo di vita.
Poteva essere un attimino sul chi va là, magari, però è anche vero che quelli sono professionisti.
Comunque, no, non credo, penso. Cioè, penso che Reid fosse concentratissimo, ma c'era poco da fare.
Allora,
io credo che il povero Andy Reid, che non mi è simpatico, perché a me non sta simpatico nessuno, e da questo punto di vista sia più che corazzato, perché purtroppo lui ha perso un figlio, tra l'altro proprio per un problema
di
droga. Si è suicidato, ha avuto un'overdose, eccetera. E poi sono professionisti, quindi
Sì, diciamo che lui episodi... era anche all'interno dell'organizzazione comunque, oltre
sì,
a essere il figlio
sì, di... Sì, 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 sì. E sono, sono più che abituati a doverli gestire, magari ecco, ci si aspetta più che sia un giocatore che faccia una cappellata del genere, e loro l'anno scorso hanno gestito Tyreek Hill, che aveva all'inizio dell'anno si... aveva avuto un bel po' di problemi,
aveva minacciato percosse, la moglie,
minacce esattamente, quindi le gestisco, ma non credo che questa cosa possa avere avuto un'incidenza, perché alla fine concordiamo tutti che la partita è stata vinta dalla linea difesa di Tampa.
Sì, sì.
E...
io ho goduto tantissimo, non sono mai stato un, voi lo sapete, non sono mai stato un grandissimo fan di Tom Brady. Però per Belichick io ci ho goduto tanto che abbia vinto il suo settimo anello al primo anno in un'altra squadra, mi ha fatto piacere, insomma, devo dire la verità, ci stava bene, anche se comunque lo zio Tom non è che è andato proprio in una squadretta fatta su per giù per lui poco prima, perché insomma anche l'attacco, ragazzi, aveva l'incognita della linea, ma a nomi era un... ne abbiamo parlato, vero Mauro? Ti ricordi, se non sbaglio, ne avevamo discusso inizio stagione, in cui io dicevo, ma questi sulla carta sono interessanti, no? E tu dicevi, bisogna vedere come si amalgamo, no? Sbaglio?
Sì, sì, io dicevo, ai playoff ci arrivano, però poi sono un po' un'incognita. Beh, la difesa ha reso molto, perché comunque la difesa, insomma, su è vecchio. Barrett l'anno scorso ha avuto un calo, ha giocato molto bene due anni fa. Vitavea, se non sbaglio, arrivava da un brutto infortunio.
Sì.
Jean-Pierre Paul era due o tre anni che faceva pochino, quest'anno improvvisamente si è ritrovato. Cioè, la difesa rispetto all'anno scorso ha avuto un balzo in avanti pazzesco, anche gli stessi giocatori. Poi su White sono d'accordo, è un fenomeno, credo che sia uno dei 4-5 migliori linebacker della Lega in questo momento sicuramente. Però la difesa non me l'aspettavo così forte, sono sincero, cioè la vedevo come una difesa discreta, così forte non me l'aspettavo. Anche i giocatori che, ripeto, sembravano in calo, cioè onestamente, se, io vi dico la verità, se mi avessero detto che prendevamo Jean-Pierre Paul al posto per sostituire Dee Ford, probabilmente mi sarei incazzato. Poi invece evidentemente il nostro ha giocato 4 snap in tutta la stagione, e questo qui è stato quasi decisivo al Super Bowl, quindi sai, sono quelle cose che
A un certo punto è apparsa una statistica di Jean-Pierre Paul, lui è 8-0 con la vittoria di domenica in post season, praticamente ha fatto filotto con i Giants nel 2011, e noi ce lo ricordiamo bene, e ha rifatto filotto con Tampa dopo 9 anni.
8-0. Incredibile, tra l'altro ormai senza una mano in pratica.
Sì,
con tre dita.
Vabbè.
A me danno l'idea della squadra, dell'ennesima squadra del destino che ha vinto.
Sì.
Loro erano 7-5 e con tre sconfitte di seguito, di cui l'ultima contro proprio i Chiefs. A me farebbe piacere leggere una statistica del record al Super Bowl nei casi in cui la partita è la rivincita di un incontro di stagione regolare, perché a mia memoria vince sempre la squadra che in stagione regolare ha perso. Comunque quella partita in stagione regolare, loro, i Chiefs, avevano avuto dei numeri mostruosi, 17-0, il 250 yards, poi finita 27-24, e da lì non hanno più perso una partita, perché hanno vinto le ultime 4 di stagione regolare e le 4 di playoffs. Ma sono una squadra che aveva perso anche nettamente contro i Saints, anche lì nei playoffs poi hanno ribaltato. Non ricordo le altre sconfitte con chi le hanno avute, però una squadra assolutamente nella norma. Arrivati a 7-5, onestamente ho pensato che il mio pronostico, di cui vado fiero, cioè 7-9, si sarebbe avverato, e poi come al solito
non si è avverato.
Che strano, proprio una singolarità.
Tra l'altro in stagione regolare con i Saints le hanno perse tutte e due, no?
Sì, sì, tutte e due. Due.
Sì, da cui
anche la prima.
Cioè,
una notturna pesantissima.
Oh. Quelle cose che al di là del calo di Breeze, però sono quelle cose che fai fatica a spiegarti. Boh, vabbè.
Vabbè, vabbè, è una squadra, per quello che ho potuto vedere io quest'anno, per quello che li ho seguiti, era non meticolosamente, però ha avuto un po' di difficoltà a correre. Ha alternato Ronald Jones e Fournette dietro a una linea che è stata sempre migliore nel proteggere il quarterback piuttosto che nel bloccare le corse. Da un punto di vista aereo invece Brady ha sempre avuto tante armi e le ha sfruttate bene, quindi avevano difficoltà a tenere i risultati, avevano difficoltà appunto anche nella finale di conference, se vi ricordate, con Green Bay sono andati avanti nettamente a fine primo tempo, inizio ripresa, e poi quel pazzo di Arians, che secondo me è un po' pazzo, ha continuato a forzare lanci perché non riuscivano a correre contro la difesa di Green Bay e hanno rischiato di rimetterli in partita perché stavano in campo praticamente niente con l'attacco e gli hanno dato un'innumerevole quantità di possessi a Green Bay, però alla fine insomma l'hanno portata a casa e secondo me anche abbastanza meritatamente, perché quando vinci tre partite in trasferta e poi il Super Bowl, insomma,
ma poi hanno vinto contro tre MVP della Lega, tre MVP del Super Bowl, Breeze, Rodgers e Mahomes.
Sì, sì, no, dai, hanno battuto tutti quelli che dovevano battere.
Che gli devi dire?
E Heineken.
È vero. Giusto. Insomma, appena
stavo firmato, cercando di ricordarmi come si chiamava e non mi ricordavo proprio.
No, appena firmato un prolungamento, sì.
Per anni, per quello mi è venuto in mente.
Sì. Sì. No, in trasferta, tra l'altro, nonostante
sì.
Washington avesse un record negativo, 7-9. Lei c'è un 7-9 sul cammino di Tampa.
E ricordiamo che Fournette, dato che non riuscivano a correre, era stato tagliato dai Jaguars quest'anno, peggiore squadra della Lega, finito per 4 spicci a Tampa, è andato a vincere l'anello.
Sì, Fournette secondo me è un po' particolare perché deve essere una testa un po' caldina, perché è difficile da gestire, non si è trovato benissimo ai Jags, da quando si è picchiato in una partita, se non sbaglio, a Buffalo contro Shaq Lawson o qualcosa del genere. Però non ci hanno pensato due volte a mandarlo via. Secondo me anche a Tampa non ha proprio dato il massimo del suo potenziale. Cioè lui è abituato è uno da 30 portate, è un martello, non è... Invece lo hanno usato poco col contagocce. Alla fine gli è venuto buono, insomma, perché nei momenti decisivi ha fatto quello che doveva fare, insomma.
Beh, ha giocato sia a Green Bay che contro i Chiefs, ha fatto la sua discreta figura.
Sì, sì.
Ci sono parlato del secondo tempo del Super Bowl, faceva gran belle corse.
Sì, sì. Quando hanno dovuto correre contro i Chiefs hanno corso bene, ma alla fine la difesa di Kansas City non placcava più nemmeno, cioè si sono resi conto che non ce n'era più.
Via, archiviato anche il Super Bowl, torniamo a bomba sui Niners. Prossima stagione, voi cambiamenti importanti, non importanti, sotto il centro, ne vedete, non ne vedete? Questa famosa Carell che va avanti da qualche settimana, Garoppolo sì, Garoppolo no? Mauro, secondo te, dato che gli altri due il loro giudizio un po' lo sappiamo dalle ultime settimane.
Allora, io in tempi non sospetti, un anno fa, quando ho visto che non gli avevano rinegoziato il contratto in un momento in cui c'erano bisogno di soldi, ho incominciato a sospettare qualcosa, perché l'anno scorso se c'era un giocatore della squadra a cui andava ristrutturato il contratto era lui, in teoria. Quando hanno deciso di non toccarlo e di tenersi la via d'uscita alla fine di quest'anno, ho incominciato a dire sta roba mi puzza, come se l'anno che si è appena terminato fosse una sorta di banco di prova. Quindi io non sono ad oggi convinto che sarà lui il titolare o quantomeno il titolare inamovibile a inizio stagione. Non so se prenderanno un veterano adesso, se riescono a prenderlo, siccome se dovessero riuscire a prenderlo lo prenderebbero, oppure credo che potrebbero prendere un quarterback al primo giro. Io la vedo così. Shannon non è mai stato innamorato di Garoppolo. Gli è arrivato, l'ha accettato, secondo me non è mai stato il suo quarterback. E adesso che sostanzialmente ha saltato due stagioni su tre, credo che... Poi lo sappiamo, no? Nella Lega le finestre non sono di 7-8 anni, sono di 4-5 quando ti va bene. Se il quarterback salta due stagioni su tre, comincia a darti fastidio sta roba. E poi c'è la sensazione che dopo gli infortuni che ha avuto non sia più tornato quello del 2017. Cioè, noi nel 2017 abbiamo visto un giocatore per 5 partite che poi improvvisamente ci è scomparso, non l'abbiamo più visto. L'anno scorso, per carità, nulla da dire, però non è che siamo arrivati al Super Bowl per merito suo. Qualche partita sicuramente è stato grande quando abbiamo vinto contro i Saints, vabbè, però sono poche le partite in cui dici questa l'ha vinta lui. Io non lo so, poi magari verrò smentito dai fatti, perché capito, se poi per qualsiasi trade chiedono la luna, magari questi dicono vabbè andiamo avanti con lui. Però a quel punto lì, secondo me, prendono qualche quarterback alto al draft. Io la penso così. Tra l'altro, ho fatto delle ricerche e ho visto che la situazione del cap è meno drammatica di come si pensa. Cioè, facendo una stima intorno ai 100-181 milioni, io ho scoperto che, al di là dei soldi che ci siamo portati l'anno scorso, dovrebbero essere 2 milioni, abbiamo dei benefici che sono stati causati involontariamente dalla stagione negativa, cioè i bonus non pagati e compresi anche i roster bonus dei giocatori che non erano a roster in determinate situazioni. Recuperiamo più o meno 6 milioni da lì. Quindi in totale dovremmo avere, anche pensando di spenderne circa 9 per i rookie, dovremmo avere tipo 14 milioni già disponibili prima dei tagli. Quindi non è escluso che si possano fare anche delle cosucce in free agency, oltre a rifirmare almeno 3 o 4 dei nostri. Cioè, la situazione è molto 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 fluida. Si potrebbe, credo, capire qualcosa entro fine mese, perché poi da marzo inizia il discorso free agency, e quindi se devono rifirmare qualcuno tipo Williams, tipo Verrett, lo devono fare secondo me adesso, perché aspettare di mandarli sul mercato e poi sperare di riuscire a prenderli comunque sarà molto difficile. Però per farlo adesso ho come l'impressione che dovranno anche fare qualche taglio eccellente. Quindi sono curioso di vedere cosa succede a febbraio. Secondo me febbraio è un mese molto importante, molto importante. Se andiamo alla free agency così come siamo, rischiamo di uscirne con le ossa veramente rotte, con la squadra a pezzi. Però ci siamo tenuti il kicker e Garoppolo su una gamba. Vabbè, ok, allora d'accordo, va bene.
Mauro, che in particolare con riferimento al kicker, qual è il tuo pensiero spassionato e senza freni e inibizioni?
Allora, io non ho mai avuto nulla contro Gold, ok? Se tu mi dici Gold è l'ottavo, nono, decimo kicker più pagato della Lega, ti dico, vabbè, ci sta. Ma il secondo kicker più pagato della Lega, dopo Tucker, cioè io non lo so, ti ripeto, io avrei rischiato un giovane, risparmiando un sacco di soldi, soprattutto in una situazione come questa dove si è lì a contare i centesimi per cercare di fare un'offerta a giocatori in ruoli molto più importanti, molto più importanti.
Purtroppo io credo che tu abbia ragione, però loro evidentemente ritengono anche l'anno prossimo, secondo me con discreta non buona ragione, di potersela giocare. Non lo vogliono fare con una gamba, con la gamba di un rookie, anche se questo che abbiamo preso l'ultima giornata ci ha fatto vedere di avere una gamba bionica, ma sappiamo bene che la gamba non è che una componente non necessariamente preponderante del ruolo del kicker. Detto questo, io sul cap le notizie che ci ha detto Mauro non le conoscevo.
Sì, se vuoi te le leggo, perché ho trovato, allora se vuoi te lo leggo in modo preciso. Noi, sì, noi avremo più o meno 3 milioni di bonus non dati a Sherman, ok? E poi abbiamo, aspetta un attimo che te lo dico, abbiate pazienza un secondo, dovremmo avere 9 milioni da allocare per i rookie, ammesso naturalmente che non si facciano trades, delle trade particolari, perché se si dovessero fare delle trade particolari. E poi la cosa interessante, ci sono 2 milioni e 7 di crediti per roster bonus, game roster bonus, che non sono stati guadagnati dai vari Garoppolo, Mostert, Coleman, Richburg, chi più ne ha più ne metta. Quindi si recuperano più o meno 6 milioni da lì. Quindi in totale, immaginando un cap intorno ai 181, ci dovrebbero essere 23 milioni disponibili, senza aver toccato Richburg, senza aver toccato Ford, senza aver toccato Garoppolo.
Invece toccando Ford e Richburg e lasciando,
bisogna vedere se tagliano prima del primo giugno o dopo.
Allora, io adesso che sto smanettando, perché avevo fatto uno studio, ma poi mi sono ricordato che Ford, quando gli hanno rinegoziato il contratto, mi pare prima dell'inizio della stagione, e Ford ha un bonus se ha roster il primo aprile è piuttosto importante. Se non avesse questo bonus, l'avrebbero dovuto tagliare dopo il primo giugno. E invece con questo bonus, che diventa garantito, il vantaggio di tagliarlo dopo il primo giugno sostanzialmente lo perdi, perché il bonus ti viene, va a incidere sul cap 2021. Comunque si arriva a risparmiare tagliando questi due quasi 20 milioni di dollari.
Allora, Ford, se lo tagli prima del primo giugno, risparmi 5 milioni e 7.
Sì.
Post primo giugno, 15 milioni e 2.
Mauro, però, questo se l'hai visto da Over the Cap, dove l'ho visto anche io credo che loro non tengano conto, non so per quale motivo, del roster bonus del primo aprile.
Ok. Richburg, vedo che c'è un risparmio che a seconda di quando lo tagli va dai 4,5 ai 7.
Sì, Richburg è post primo giugno sicuramente.
Sarebbe bello se questi due accettassero un drastico taglio dello stipendio e li tenessimo in squadra. E a quel punto lì non hai più dead money, gli dai un taglio ma veramente drastico, anche perché chi se li piglia sti due?
Ah, certo.
E fai una scommessa e vedi cosa succede.
Ecco qua, vedi, su Di Ford, se lui è a roster il primo aprile, il suo salario del 2021 diventa... No, ho detto una cavolata.
Ma il problema 2020. È che probabilmente li dovranno per forza tagliare, secondo me, già a febbraio, perché se no non riusciamo a prendere nessuno o quasi nessuno dei free agents che abbiamo. Quindi se vogliamo questi vadano sul mercato... Il contratto lo devi fare adesso, non in
sì, no, no, la decisione sì, la no, vabbè, ma tu con il taglio post primo giugno puoi designarlo adesso e hai subito il beneficio.
Ah, ok.
Io credo al telefono con Enzo oggi pomeriggio una riflessione sul fatto che quest'anno il cap a 180 e mezzo, quello che sia, è di circa il 10% inferiore all'anno scorso, che è una cosa che non ha precedenti nella NFL contemporanea. Perché allora mi chiedevo quanti dei giocatori che sono free agent quest'anno, che hanno una certa età, cioè sono abbastanza giovani, vogliano scommettere sull'aumento del cap e quindi fare contratti più brevi. Perché,
molto probabile,
perché farne uno con un sacco di soldi negli anni a venire, se non glieli danno garantiti, ha ben poco senso. E poi secondo me il contratto garantito comunque ha dei limiti, perché in un modo o nell'altro la squadra ne esce fuori. Leggevo, per carità, che non è la Bibbia, nell'elenco dei cornerback free agents di un sito che si chiama Walter Football. Quan Williams e Jason Verrett, che a mio avviso andrebbero rifirmati tutti e due, sono giudicati il sesto, settimo, ottavo cornerback free agent di quest'anno. Io credo che nell'uno o nell'altro, per due motivi diversi, Williams perché c'ha 30 anni, Verrett perché injury prone a dir poco, sia in grado di comandare un salario elevatissimo. Quindi le possibilità che almeno uno dei due, io augurerei Verrett, restino, secondo me sono più alte di quello che possiamo immaginare. Però la chiave è Williams, perché non puoi permetterti di perdere il left tackle.
Williams, lui è del New Jersey, lui abita a due passi dal campo dei Jets, quindi è molto probabile che segua Sale.
Cioè Williams, no, scusami, io dicevo Trent Williams, non Quan.
Ah, ok.
Sì, Quan, sì, l'ho letto anch'io che praticamente è già un Jet. Gianluca, tu?
Ma io, tornando al discorso di Garoppolo, ragazzi, come ho detto nelle precedenti puntate, secondo me, allora, discorso trade, io Stafford lo avrei preso, non lo avrei preso al prezzo cui l'hanno preso, no, i Rams. No. Altri, Watson già mi ispira meno, perché primo perché comanda, se Stafford ha chiamato quella trade, mi immagino cosa possa valere Watson, e quindi mi auguro francamente, anche per motivi tecnici, perché secondo me non lo vedo un quarterback da Shanahan, nemmeno lui, però quindi discorso trade, non so sul mercato cosa, non credo che noi possiamo permetterci di più di tanto. La chiave di Garoppolo, secondo me, è il discorso infortuni, come diceva Mauro, cioè se loro hanno delle garanzie ragionevoli, perché chiaramente nessuno è nel ginocchio di Garoppolo, nella caviglia di Garoppolo, che Garoppolo possa fare la sua stagione, secondo me è la soluzione più probabile che Jimmy Garoppolo sia ancora il quarterback di questa squadra l'anno prossimo, perché è un progetto, perché bene o male do ragione a Mauro quando dice che non ti vince le partite, però è un quarterback di sistema, è un quarterback che nemmeno te le fa perdere, che quando gioca al suo livello in genere fa pochi errori e che riesce in un attacco organizzato come il nostro a tenere la barra dritta. Draft non lo so perché si aprirebbero scenari complicati, cioè draft se succede qualcosa da qui all'inizio della free agency, probabilmente se Garoppolo decidono qualcosa in senso negativo, allora probabilmente sì, altrimenti non lo so. Confermare Garoppolo, prendere un rookie, non mi vorrei trovare in queste situazioni in partenza. Non so quanto anche loro con la 12 sarebbero propensi a fare una cosa del genere.
Però se vuoi prendere un quarterback forte al draft, lo devi prendere quest'anno facendo trade up, perché se l'anno prossimo arrivi ai playoff e ti trovi intorno alla 20, 22, 23, addio, non lo pigli proprio più. Oppure sì, vabbè, ma Holmes l'hanno preso alla 15, però cazzo, lì deve avere anche la botta di culo.
Cioè, Wilson secondo... al terzo giro.
Quest'anno però è la grande occasione, se lo vogliono prendere, anche perché sembra che ce ne siano tre o quattro forti. Quest'anno secondo me è la grande occasione, cioè da qualche parte io credo che debbano rischiare, non lo so.
Però dici da affidargli la squadra subito o da tenerlo lì comodo e poi in un domani metterlo in campo?
Ma sai, comodo sulla carta, cioè magari lo dichiari, no? Inizio stagione, sì, ma poi appena quello là incomincia a avere la bua alla caviglia, addio, ciao, finito. Cioè, diventa una situazione in cui poi il quarterback, cosiddetto titolare, perde magari il posto già dopo 4-5 settimane. Perché potrebbe benissimo anche andare così. Potrebbe anche andare così.
Sì, beh, in caso di sì, in caso anche di...
ma
performance così scarse è un conto, ma già partire con l'idea di dargli una squadra subito, non lo so, se si hanno
ricordiamoci,
intenzioni.
Ricordiamoci che quest'anno la prima di campionato contro i Cardinals, lui non aveva un cazzo e ha giocato una partita orrenda.
Sì, no, quello sì. Sì.
E ha stroppiato Kittle.
Cioè, ricordiamo, cioè la prima contro i Cardinals l'ha persa lui, ha fatto delle robe, mamma mia.
Ma i rumors che ci vedono su Cousins?
No.
Io mi sono veramente...
You like that? You like that? Era sì, una cosa che disse, sì, però, scendo dal campo, andrà ai Redskins.
Però se c'è queste voci, secondo me, qualcosina al di là delle battute,
sì, ma
no?
Tutti sono stati accostati ai Niners.
Sì.
Meno male. Da Rodgers a Goff a Stafford a Haskins a
Darnold
ancora
giorni Darnold.
Io ero convinto, come dicevo oggi con Igi, che quando è venuta fuori la trade per tra Goff e Stafford, a ruota sarebbero arrivate anche tutte le altre, perché sarebbe stato
avrebbe sbloccato tutto.
Sì, avrebbe sbloccato, perché alla fine erano tutti interessati, tutte le stesse persone, quindi messo a posto uno si andava a incasellare tutti. Stando fermi tutti, secondo me alla fine non ci sarà tutto questo scossone. Poi verrò smentito già domani, e quello che ci perderà di più sarà Watson, che gli toccherà rimanere a Houston. È vero che ha il suo contrattone, però per cosa?
Beh, Houston oggi tra l'altro si è dimesso un dirigente, non ricordavo cosa. Sono una banda di musici.
Houston sta diventando i Jags degli anni di inizio anni 2010-2012, secondo me è destinata a vincerne veramente poche anche nel prossimo futuro se continuano così. Ora si ritira JJ Watt?
No,
lui ha chiesto di essere tradato.
Sì. Se ne vuole andare,
potremmo farlo diventare un rotational player al minimo salariale.
Lui sì. sì,
anche perché lui gli fai fare indifferentemente, secondo me, l'uomo di linea interno ed esterno.
Sì,
non mi ricordo, mi sembra che non abbia mai giocato o in una 4-3 come la nostra, però vabbè, insomma, è mal di poco. Ma lui non ha mai giocato in una contender vera, no? Perché è sempre stato a Houston, al massimo hanno fatto i playoff, sempre one and done, no? Se non mi ricordo male, con lui.
L'anno scorso l'hanno buttata nel cesso contro i Chiefs, al Divisional.
Sì, che erano avanti di 20 punti e poi sono stati ribaltati. Sì, mi ricordo.
Sì.
Ma magari potremmo avere un appeal, chi lo sa. A parte che comunque io non mi esporrei in una trade particolarmente sanguinosa per un uomo di oltre 30 anni.
No.
Che ne ha avuti più di non so chi a livello fisico.
No, ma Watt lo prendi, cioè te provi a prenderlo se lo tagliano, non... non fai una trade,
cioè, oppure gli dai una quinta, cioè tanto per
gli dai esattamente
per dargli il contentino.
Sì. D'accordissimo. Anche perché comunque la nostra linea difensiva anche quest'anno è stato il reparto tutto sommato dove abbiamo dimostrato di avere una discreta profondità, sono bravi, secondo me sono... A me la difesa non è dispiaciuta, devo dire la verità, quest'anno
ha fatto miracoli. No,
quando ci sono stati buona parte di
titolari, la secondaria davanti a un front seven più normale, senza Bosa, senza Ford a buoni livelli, senza De Forest Buckner, ha dimostrato che a livello di talento, ragazzi, c'è molto da lavorare. È un altro nostro tema ricorrente, no? Loro sono convinti di far bene con i loro uomini e abbiamo sempre preso giocatori ritenuti idonei dal front seven, dal front office, però insomma, cornerback e safety, se pensiamo che il tanto criticato Jimmy Ward da me è stato l'ancora della nostra difesa dietro, insomma, tutto sommato c'è da rinnovare, secondo me.
Quando è arrivato Verrett dall'infortunio ha mangiato in testa tutti gli altri praticamente.
Sì, sì, è vero, Verrett ha fatto una stagione ottima.
Sì, appena ripreso.
Però guardate la secondaria dei Bucks. Non ci sono superstar, non ci sono giocatori, non c'è lo shutdown corner, la safety che ti punisce, il ball hawk, cioè quello che è su tutti i palloni e ne intercetta parecchi. Non mi sembra che siano tutta questa potenza.
No, c'è Winfield che è buono, secondo me.
Sì, è bravino, rookie.
Sì.
Winfield.
E due buoni cornerback.
Sì, ma per esempio il titolare Davis è stato vittimizzato dai Packers. È vero che giocava contro Davante Adams, però...
Vero, vero.
Per me quello, il buco più grosso che avevamo lì dietro è stato dopo l'infortunio di Tart. Perché sì, onestamente tra Harris e Moore, eccetera, sono proprio... cioè, sì, li puoi tenere come rincalzi. Se pensi di iniziare una stagione con uno dei due titolare, aiuto. Cioè devi sperare che ti venga fuori un undrafted free agent improvvisamente a risolverti sì. I problemi. Cioè, quando si è
ricordo...
le Tart c'è stato un buco colossale. Più ancora che cornerback, perché cornerback poi Mosley tutto sommato è un giocatore discreto. Spoon le ultime partite quando l'hanno fatto giocare improvvisamente è tornato un fenomeno, poi adesso chissà cosa starà facendo perché è fuori di testa, però quando ha giocato bene.
Sì.
Però a safety, mamma mia ragazzi.
No, Moore mi ha deluso tanto quest'anno.
Sì.
Ma veramente ha sbagliato tantissimi, soprattutto gli angoli di placcaggio.
Gli angoli, li sbaglia tutti.
Quelli sono tecnica, vuol dire che non ti entra in testa, non ce l'hai nel sangue.
No, quello è un ruolo da decifrare. La strong safety mi spiace, ma qualche investimento lì va fatto.
Come io sono abbastanza contento della promozione casalinga del nostro allenatore dei linebacker a defensive coordinator, perché tutto sommato ha fatto un buon lavoro con un reparto dove ha lavorato bene sul materiale giovane che aveva a disposizione, perché con Warner ha fatto un lavoro eccellente, ci avrà messo anche il ragazzo, il talento che ha, per carità. Con Greenlow ha fatto un lavoro molto buono, in generale il reparto linebacker, chi gioca bene.
Ottimo.
Quindi secondo me mi piace la soluzione interna senza affidarsi alle sirene di qualcuno e continuare nel progetto, perché secondo me dimostra insomma sicurezza e continuità.
Ma buono pure l'allenatore della linea difensiva, che con tutti gli infortuni, credo che sia il reparto che poi ha subito più infortuni, ha riscoperto Hyder, che era diventato con le debite proporzioni una macchina da sec. Eppure gli altri hanno giocato tutti bene.
Vero.
Che adesso non ricordo come si chiama.
I nostri?
Sì, il nostro defensive line coach.
Non è Kocciule.
Non mi viene.
No, era Korusek, ma sì, hai ragione Mauro, sì. E che Sgonina era quello che c'era l'anno scorso, che è stato
andato via. L'ha segato.
Sì, sì, sì. Sì, Kosur, ecco, quello lì, non riesco a pronunciarlo.
Poi hanno cambiato drasticamente il reparto di strength e conditioning, perché evidentemente devono aver pensato che tutti questi infortuni, ora c'è sempre una componente di sfortuna probabilmente negli infortuni, però magari a livello di preparazione, di condizionamento, qualcosa di migliore si poteva fare, perché penso che gli abbiano... se non ho letto male, segati in blocco, fra cui anche la signorina.
L'amore mio.
Esatto, l'amore tuo, sì. L'hanno accantonata.
No, lei era finito il contratto, secondo me.
Sì.
Secondo me lei era finito il contratto.
E non gliel'hanno rinnovato. Non gliel'hanno rinnovato. Katie Sowers.
e della promozione offensive coordinator dell'ex run manager coordinator o di chi praticamente si occupava del running game?
McDaniel?
Sì.
Quelle lì secondo me sono quelle manovre politiche che si fanno anche all'interno delle aziende per non far andare via qualcuno. Però guarda, ti do la promozione così resti qui e non rompi le palle. E per un anno lo tieni ancora. Perché sennò probabilmente questo sarebbe andato a fare l'offensive coordinator da qualche altra parte. Allora sì. Per tenerlo, perché sennò sarebbe andato via anche lui, già andato via quell'altro che è andato con Sale, allora per tenerlo gli avranno dato la promozione, gli avranno dato un aumento e questo qui, ok, dice va bene. Siccome è andato un po' così,
Sì, io non vedo Shannon che abbandona il play calling.
Ma figurati.
No, quello no, però che magari abbandoni certi aspetti tipo o la gestione del personale o tenere gli occhi sul campo. Perché a te sembra molto assente come capo allenatore.
Ma secondo me
lui è un accentratore.
Ah. Sì, abbastanza. Secondo me ha premiato il position coach che forse più meritevole dal punto di vista dei risultati, cioè il nostro attacco si basa sul personale che lui amministrava, fermo restando che l'offensive coordinator è Kyle Shanahan oggi, ieri e anche domani. Alla fine probabilmente è una persona che condivide la sua filosofia, che comunque sia è entrato nel suo sistema e con cui ci si trova bene da un punto di vista di preparazione dei game plan eccetera, e quindi l'ho promosso. Io non ci vedo niente di strano.
Sì, no, assolutamente ordinario. A me quello ne avevo parlato, abbiamo parlato noi, ne avevo parlato credo anche con Mauro. L'ingaggio più importante che abbiamo fatto è stato riprendere Scangiarello, il QB coach.
Sì, in teoria sì. Sì, speriamo.
Possiamo vedere, perché poi è vero che è stato fondamentale quando è arrivato Garoppolo, la transizione, insegnargli il sistema, fargli fare quelle 5 partite. Però secondo me è anche vero quello che ha detto Mauro, quello che ha detto Gianluca prima, che esiste un Garoppolo prima dell'infortunio, c'era uno che comandava la tasca, che non affrettava le letture, che pur di lanciarti il completo si prendeva il linebacker in faccia senza paura, fermo, cioè sicuro nella gestione del corpo e delle gambe. E poi c'è un Garoppolo dopo l'infortunio che ha molti pochi di questi tratti caratteristici.
Ma Scangarello, se non sbaglio, era andato a Denver, no? In questi anni
ha fatto un anno l'offensive coordinator a Denver, è stato segato, poi ha fatto l'assistente a Philadelphia e adesso è tornato a Louisville.
Anche lui non ha brillato, a parte che con Fangio, cioè a Denver, ragazzi, qua da un punto di vista di QB sono messi veramente male. Però
invece a Philadelphia ridono.
Philadelphia con quel QB lì ci hanno vinto un super, no, non con lui, l'hanno vinto con Foles. Però insomma li ha portati a una stagione da seed one.
Beh, anche comunque Wentz è il classico esempio che dopo l'infortunio non è più quello che era.
Vero,
quando si è fatto male nell'anno in cui vinsero il Super Bowl era lì per vincere l'MVP.
Sì, aveva giocato veramente bene quell'anno
e li aveva portati a vincere 10-11 partite lui, quando soprattutto quest'anno poteva vincere solo contro di noi.
Ma lì si è rotto qualcosa evidentemente nel giocattolino Philadelphia. No, in tutto il giocattolo Philadelphia.
Quello sì.
Allora poi
con chi giocavano poi anche l'attacco, c'erano quattro innominabili.
Sì, poi un sacco di infortuni nei ricevitori. Lo stesso rookie che hanno preso, Regor, ha giocato pochissimo.
Insomma, ragazzi, voi come ci vedete? Ci vedete ancora contender l'anno prossimo?
Troppo presto per dirlo.
Sono d'accordo, perché a me soprattutto la linea offensiva preoccupa tantissimo. Cioè, voglio capire come sistemano quella.
Sì.
Guardate, io credo che sono molto molto fiducioso con tutte le incognite che abbiamo, però credo che saremo dei contender. E, io credo che al draft, se resta Garoppolo, noi non prendiamo un QB. Sono d'accordo con Mauro che perdiamo il treno. E non mi aspetto neanche lontanamente uno skill player, come dice Gianluca, cioè il cornerback che probabilmente tutti quanti noi vogliamo, ma ci arriva un uomo di linea, un uomo di linea, cioè se prendono un defensive end, io non mi stupisco. Pensavo però, quando l'ho detto, a quella offensiva.
Secondo me, se non prendono un quarterback, prendono un defensive end, sicuro. Sicuro.
Non so, ecco, non so come sono messi a linea offensiva. Alla 12 prendere una guardia, secondo me fa. Non ci sta.
Beh, quindi Tom Nelson a Indianapolis ha fatto tanto.
Sì, no. Se prendono Quinton Nelson Tampa, anche alla 10.
C'era Wirf, come si chiama?
Però era
sì, però la Tecos, sì. Quello che gli abbiamo fatto prendere noi. Noi abbiamo da capire quest'anno che ne sarà di McGlinch. Sei il giocatore fino al 2020 o quello del 19 o quello del 2020. Ma io come cap siamo messi molto meglio di quanto pensiamo, sia per quello che diceva Mauro, sia anche rapportati al resto della Lega. Noi siamo a metà del gruppo, siamo lontani anni luce da Jacksonville, dai Colts, dai Jets, che hanno 70-60 milioni di dollari. Però balzare a 30 con i movimenti che ha detto Mauro ci porta attualmente ad essere la sesta squadra con più cap.
Sì, però abbiamo anche 3.000 free agents, cioè abbiamo
sì, 50. No, non c'è dubbio.
Qualcuno deve cercare di pigliarlo, perché sennò certo. Secondo me tra un mese si saprà qualcosa. Tra un mese, la prima settimana di free agency, la domanda saremo ancora di contender o no, si potrà rispondere. Non aspetterei il draft, cioè secondo me dopo la prima settimana di free agency cerchiamo di capire. Se dopo la prima settimana di free agency abbiamo perso Trent Williams e abbiamo perso anche Verrett, incomincio a dirti, ma secondo me è un cazzo.
Che hai detto che Fondi diventi presidente del fan club dei Bengals?
No, a quel punto lì tagli un po' di gente e ricominci veramente con i rookie, tagli anche Armstead e via, cioè, ma veramente
sì. tanchi.
Tanchi.
Il discorso è anche che la nostra division, ragazzi, è veramente tosta, anche se ho letto che Wilson è incazzato con i Seahawks, ma le altre tre sono tre belle squadre. Siamo alla AFC North, siamo la division più forte a mani basse dell'NFL.
Però guarda, a me Murray continua a non convincere. Gioca bene solo contro di noi. Poi tra lui e l'allenatore, secondo me, sono due coglionazzi. Io mi sbaglierò.
Ma credo, stranamente, l'ho pensato anch'io e non, diversamente dal solito, non ti ho rubato l'idea. Non so se l'ho detto in questo podcast o da qualche altra.
Cioè, io qualche vedo un grande atleta,
il sistema che ha portato Kingsbury, in cosa consiste? Palla fa tu.
Sì, cioè, sì. Murray è quello qualcosa. Che faceva poi Murray anche quando era al college. Da che capisco, da che ho letto, da che ho visto poco, ma. Gli highlights sono tutti lui, palla in mano e correre.
Ma io lo vedo, non mi entusiasma nemmeno a me, non credo che raggiungerà l'elite della Lega, però è un quarterback che gli ha dato una marcia in più e tutto sommato sono una squadra equilibrata, Arizona. L'ha buttata un po' via la stagione, secondo me, Arizona, perché...
Perso contro di noi.
A metà
stagione. Però era dentro.
A metà stagione stava giocando bene, sembrava, poi alla fine si è un po' sgretolata e ha perso il treno. Però insomma non sono semplici da affrontare. Ora Stefano.
No. Però Seattle secondo me è in fase calante. Arizona rischia di rimanere sempre una squadra da 8, 9, 10 vinte. Cioè, a me adesso fanno veramente paura di nuovo i Rams, che io dopo che hanno prolungato il contratto a Goff ho detto bene, questi ce li siano tolti dalle palle per sempre, sono riusciti a venirne fuori, cazzo, sono incredibili.
Goff sì, non avranno non prima sapere. Scelta fino al 2024, se non ho letto male, però sì. Sono hanno una grande difesa e in attacco non sono male, quindi...
In difesa c'hanno i cornerback e una safety che sono free agents, per esempio.
Sì. C'ha Jalen Ramsey,
che non sì, è... Là Hill, Johnson e mi pare un altro sono free agent.
Sì, ah. Sono messi malissimo col cap, malissimo.
Sì, loro sono piuttosto quindi. Piccati.
Sì, sono attualmente a meno 26 potenziale.
Però sai, comunque è una squadra che incomincia a avere Stafford, Donald, Ramsey, i receiver, Cup che sono sì. abbastanza Brooks, buoni. Sì. La linea offensiva che due anni fa sembrava pezzi, sono riusciti a risistemarla quasi subito.
Esatto.
Quelli romperanno le palle.
Poi hanno un fenomeno assoluto.
Certo, Cam Akers, running back. Perché ce l'ho al Dynasty.
No, guardate, fenomeno, l'unica cosa che... L'unica cosa che non hanno considerato è che Matthew Stafford è un giocatore del posillipo.
Questo è un problema, sì sì. Però è uno che secondo me ha dimostrato in carriera di non cagarsi in mano nel momento di pressione. No. Ecco perché lo avrei voluto ai Niners. A me sarebbe piaciuto vederlo con Shanahan.
Dai, continua Gianluca, dai, dici, secondo te... In un championship ideale Rams contro 49ers, Stafford ti tira fuori il partitone?
Ma io elabora mi auguro un pensiero. Punto lì di no, chiaramente.
Dici quello che pensi, non io quello che ti auguri. Che
sarebbe stato un upgrade e sarei stato molto curioso di vedere come si sarebbe trovato con Shanahan a guidarlo, perché secondo me Stafford ha un gran braccio, ha esperienza. Sì. E ha vinto tante partite sul filo di lana anche compromesse, cioè è uno che non perde la testa, poi è chiaro.
Poi fisicamente come sta, dai? Fisicamente come sta?
Non ho capito, non è mio fratello, non so, però...
No, la tua opinione, non dobbiamo, il tuo parere scientifico.
Dobbiamo farti una gufata per il fantasy?
No, assolutamente
o vuoi provare
no.
a darlo via?
Gianluca è un natural, hai capito? Non c'è bisogno che lo... Basta che si esprime.
No, ma io veramente, Igi, io lo avrei preso, cioè era l'idea che mi attizzava di più fra quelle proposte, fra virgolette.
Penso che può bastare. Los Angeles. I Posillipo Cosmopolitans comunicano che il giocatore Matthew Stafford is on the trading block.
Scemo.
E invece Wilson... Io l'ho visto molto invecchiato a fine anno.
Sì. Ha preso troppe botte. Ha preso troppe botte. 10 anni che prende botte, cazzo. Cioè, sarà tosto, sarà un cubo di metallo, tutto quello che vuoi, ma di botte ne ha prese tante. Cioè, lo vedi, dopo la quinta, sesta settimana inizia già a calare adesso.
Sì, sono... Non è il primo anno che inizia... Con numeri
inizia da MVP, esatto, dopo 4 settimane tutti lo danno come MVP e poi dopo inizia ha preso troppe botte sto ragazzo qua, un po' il suo modo di giocare e un po' che davanti ha avuto sempre delle linee offensive da
merda, sì.
Cioè una roba indecente e quindi boh.
Rimane il fatto che Seattle senza Wilson ne vincerebbe 4 e con Wilson invece ogni anno è lì.
Sì. Seattle senza Wilson sarebbe una squadra da fondo classifica.
Sicuramente.
Hanno perso con i Rams, giusto?
Sì, no, sì. Li hanno proprio vinti facili.
A casa di Seattle?
Sì, che ha vinto lì.
Sì, senza pubblico. Però a casa di Seattle.
Vabbè.
No, sono una squadra, sì, sono d'accordo con Mauro che sembra calare. Cioè, sono sempre lì, a noi ci faranno
sudare. Sì, a noi ci fanno neri.
Sì, fin quando ci avranno Wagner, cioè fin quando ci avranno, come si chiama, Carroll, fin quando avranno Ken Norton, Wilson, ci saranno... sempre buttare il sangue, però secondo me sono destinati a scendere.
Anche perché al draft prendono poco e niente, free agency hanno anche buttato ogni tanto.
Sì, sono messi come noi più o meno.
Beh, quest'anno hanno preso Jamal Adams, che insomma è un bel prendere, in free agency. Io l'avrei voluto tantissimo.
Sì, però io, è una cosa, un'osservazione che faceva Mauro, credo. Ma Mauro, correggimi se ricordo cantonate. Statistiche di Jamal Adams, astrogalattiche, miglior safety del fantasy, placcaggi, sec, intercetti, ma rendimento effettivo
in copertura pessimo.
Sì.
In copertura pessimo, è quasi più un linebacker che una safety, cioè
ti blizza tantissimo.
Blizza tantissimo in copertura, cioè per quello che l'hanno pagato, secondo me l'hanno pagato troppo, sia in termini di stipendio che di scelte che hanno mollato per prenderlo, cioè gli è costato veramente tanto. Secondo me è un ruolo, quello della safety, dove non vale la pena spendere dei capitali così elevati, cioè o lo prendi al draft e allora va bene, ma andare a dar via prime scelte qui e là e strapagarlo per uno che gioca strong safety è veramente un rischio grosso, che rischi di non pagarti.
Però come dicevamo prima, è anche un nostro buco grosso nel ruolo.
Ah, quello sì. Noi non ci quello sì, però mollare una prima, però mollare una prima scelta per portare a casa un giocatore come Adams, boh, anche no.
No, no, quello è opinabile. A me piace, sono d'accordo con te che è uno che gli piace giocare molto vicino al box, se non blizza tantissimo. Quindi ci vuole anche il defensive coordinator che lo sappia sfruttare bene, secondo me, perché non si sposa in tutti gli schemi. Però è un giocatore di talento.
No, di talento sì, però che ti cambia la secondaria e la porta a livello elitario, secondo me no.
No.
Ti può fare il placcaggio eclatante, ti può fare il sec, però secondo me alla fine, se tu limiti la sua capacità di blizzare, se lo fai giocare con, se lo elimini con un bloccatore alla Kittle,
ma io l'impatto ora che ha Jamal Adams, io secondo me è un giocatore che ti costringe da un punto di vista offensivo a curarti di lui. Cioè, devi pensare qualcosa per arginarlo, giocare diversamente da come fai di solito. È molto produttivo. Ora, in copertura, francamente, non l'ho mai visto così seguito dai Jets o anche l'anno scorso. Però non mi sembra male. Anche su,
no, no, band. No, no, mi sicuramente,
ricordo,
però...
Mi ricordo dei belli scozzi con Gronkowski... Nel suo anno da rookie, mi ricordo che è... però ora sarei eccessivo se vi dicessi che lo conosco perfettamente in tutte le fasi del gioco.
È il classico personaggio da mettere su un ricevitore numero uno per tirarlo fuori dal gioco.
Ma no. Non è un cornerback.
No,
però se
no, lo perde. No, in copertura non ha la gamba, no. Dici? No. Non ha la velocità, non ha il fisico, non ha l'altezza, no, quello no. È uno da mettere nel box, menare, placcare, fare blitz, però ripeto, cioè sì, nel suo ruolo, cioè, per come lo interpreta è fortissimo, però è veramente un ruolo marginale per pagarlo così tanto. Cioè, allora, questo qui è un giocatore che noi avremmo potuto prendere l'anno che abbiamo preso Thomas, perché era lì.
Sì.
Avremmo potuto prendere Mahomes, avremmo potuto prendere Watson, però di Adams si era parlato. Perché si diceva che avevamo bisogno di giocatori per la difesa. Allora, al posto di Thomas, naturalmente sarebbe stato un affarone, indiscutibile, cioè ci mancherebbe. Però andare adesso a spendere delle prime scelte con questo che adesso vuole 20 milioni l'anno, ma stiamo scherzando, ma no, secondo me no.
Boh, no, però. 20 milioni l'anno non ci penso nemmeno io.
Ragazzi, parlando di Adams, mi è venuto in mente una serie di di video che ho visto sulla come ha giocato Tampa il Super Bowl per neutralizzare le due armi offensive migliori dei Chiefs. E cioè loro giocavano costantemente con il raddoppio, cioè hanno giocato con le safety iper profonde, cioè raramente ho visto uno schieramento difensivo con le safety schierate costantemente a 20 yards dalla linea di scrimmage, se non di più, e poi hanno costantemente raddoppiato sul profondo Kelce e Hill, sfidandoli a testarli sul profondo, anche perché non gli davano il tempo, e concedendo sia la corsa di Mahomes, che però ha funzionato nel primo drive e mezzo, sia il guadagno corto. Al di là del fatto poi che David ha fatto una partita in copertura su Kelce eccezionale, perché Kelce ha ricevuto 10 palloni, ha guadagnato più di 100 yards, però non gli ha dato quel qualcosa in più che gli dà sempre. Io credo che la NFL, che è una copycat league, prenderà nota di come Bowles abbia fermato l'attacco ancorché meno amato dei Chiefs.
Sicuramente ricordiamoci che Tyreek Hill nel primo quarto, su un'Ave Maria di Mahomes, si è fatto passare la palla fra le mani in end zone e ha droppato un touchdown, che erano senza tre uomini di linea, e quindi insomma è difficile secondo me fermarli, rimane difficile. E sì, poi devi avere un Lavonte David in grado di fare quel lavoro lì, e devi avere la pass rush di Tampa Bay, insomma.
Che sono cose che noi
ci potremmo,
tutto va come dovrebbe andare. Mauro, tu che dici?
Ti dico che è presto. Ti dico che ne parliamo tra un mese. Oggi cos'è? Quando è che inizia la free agency? Che giorno inizia?
Il 13 o il 15 marzo.
Quindi tra 40 giorni te lo dico. Vediamo un po'. Ci potrebbero anche essere delle sorprese, che magari lasciano andare un po' di gente, che tipo Juszczyk, quella gente lì, magari la lasciano andare.
Juice è un gran bel punto di domanda.
E si tengono magari un po' di quattrini, una volta che magari dovessero riuscire a tenere Williams e Verrett, magari si tengono un po' di quattrini per pigliare qualcuno in free agency, tipo per esempio in linea offensiva, per cui dici...
Ce ne sono, ci sono guardie al centro dei Patriots, per esempio.
Ce ne sono. Quindi vediamo un pochettino dove vogliono spendere i soldi. Non è detto che...
Ma secondo voi Juice
potrebbe andare.
Ma secondo me Juice avrà molto mercato?
No.
Se lo facciamo andare sul mercato, sì.
Secondo me no, perché i fullback non hanno mercato, a parte quel paio di squadre che li usano.
Ma bastano quel paio di squadre. Ce ne vogliono 20, Non lo so.
Però lo vedo più funzionale al sistema di Shannon rispetto.
Però il fullback sta entrando nel gioco di tante squadre. I Saints usano molto il fullback, Green Bay ha cominciato a usare il fullback.
I Packers, i Ravens, no, ce ne sono di squadre. Cioè, lui se lo lasci sul mercato,
nel suo ruolo è bravissimo.
Tempo due settimane si è a casa, non sta libero due mesi. Quello
no, assolutamente. Ma io spero che lo rifirmiamo.
Sì, anch'io, però non dandogli la vagonata di soldi che gli abbiamo dato l'altra volta.
Non lo so.
Altrimenti non so, ci ritroviamo col secondo kicker più pagato della Lega,
il primo fullback
pagato della Lega, e scule left tackle.
Potrebbe riservarci sorprese.
È una bella idea.
Comunque, secondo me la linea offensiva sarebbe la mia priorità, fossi Lynch e Shannon.
Per quello dico, sacrificherei magari qualche altro ruolo per rinforzare lì. Cioè, se mi dicono prendiamo un centro forte in free agency, ma dobbiamo lasciare andare via appunto tra i vari anche Giusto che qualcun altro, dico sì sì va bene, cioè per me ci sta.
Secondo me qualcun altro che faccia il Juice lo trovano.
Ma sì,
sì, sì, perché come dicono i running back anche presi al draft con un decimo di stipendio comunque ti fanno l'80% della produzione.
Ma sì, secondo me sì.
Sì, però il running back è una cosa, il fullback ora per come giochiamo noi, Juice è esperto, è intelligente, è affidabile nei blocchi.
No, no, è un gran bel giocatore.
Mani, insomma, non
è un gran bel giocatore, il problema è poterseli permettere tutti.
No, 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 è vero, questo è sempre il dilemma di tutti gli anni.
Vedrete, vedremo Dwelley a fare il Juice l'anno prossimo.
In parte può essere. No, ma quest'anno l'avevamo già preso un fullback, come si chiama?
Tutto il sesto G.
Ma ha preso Warner? No.
Warner? Sì.
Che è un tight end?
Sì, e no, poi con la H o una cosa del genere.
Sì, esatto, ne ha preso uno che sostanzialmente è un fullback.
Sì, 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 è un undrafted free agent, ma ce l'abbiamo Lastly. Ancora.
No, no.
No, o no. Qualcosa. Ora soddisfo la vostra curiosità.
Non sto nella pelle.
mamma mia. Che vita dura.
Hockit.
Come? Hockit, sì, esatto.
Josh Hockit.
Sì. 660.000.
È il terzo minore, anzi, cioè praticamente è l'ultimo step dei meno pagati.
Sì.
Magari è un fenomeno.
Sicuramente.
Bene. Cominciamo a passare i saluti.
Ragazzi, grazie dell'invito.
Grazie a te di aver partecipato.
Sono divertito. Ho dovuto mettere la sveglia alle 10:15 perché chiaramente ero già a dormire, però è stata una serata piacevole.
Sempre qua. Se vuoi tornare a partecipare più volentieri, ogni tanto magari noi proviamo a sentire, se hai voglia.
Sì, grazie. Dai, facciamo più o meno prima del training camp magari.
Sì,
dai.
Sì, quando c'è qualcosa. Un appuntamento, sì, poi anche prima adesso...
per le ferie.
Ma allora, guarda, adesso cioè, hai detto tra 40 giorni, secondo me un commentino dopo che è iniziata la free agency ce lo devi venire a fare.
Oppure...
Vabbè, vediamo, pure subito dopo il draft, dai, vediamo.
Tanto su quello siamo lì. Grazie Mauro.
Grazie a voi.
Grazie Gianluca.
Buon tutto, buone cose.
Grazie anche a te.
Grazie a tutti, ciao Enzo, ciao Isi, Mauro, è stato un piacere.
Anche per me.
Ciao grazie Mauro, grazie. Luigi. Grazie a te Enzo.
Buonanotte.
Ciao a te, ciao Gianluca. Ciao, cari. Ciao. Ciao a tutti.
Ciao. Grazie a tutti, grazie dell'ascolto. Da Marocchino Enzo, un saluto.
Avete ascoltato Italian Red and Gold, il primo podcast in italiano dedicato ai San Francisco 49ers, distribuito da The Cutting Edge, la voce italiana degli sport americani. Rimanete sempre con noi attraverso i nostri social ed i nostri contatti. Mettete mi piace alla nostra pagina Facebook, seguite il nostro account Twitter, @49ers_Italia_FC. Venite a visitare il nostro canale YouTube, 49ers Italian Fan Club, la casa dei faithful italiani. Presto anche su Twitch. Ascoltateci tramite Alexa con la skill rosso e oro. Ma soprattutto, se già non siete membri, entrate a far parte del gruppo Facebook 49ers Italian Fan Club per vivere la vostra passione per i 49ers nella più grande comunità rossa e oro in Italia. 49ers Italian Fan Club è la casa dei faithful italiani.